Ringrazio dell'invito a incontrarvi, non è un'occasione frequente, quella di incontrare potremmo dire una chiesa, perché gli operatori pastorali di tutte le comunità riuniti insieme, ecco, sono direi una manifestazione significativa, molto significativa, della chiesa, della vostra chiesa di Mantova. La chiesa, allora. Vorrei partire da un'osservazione semplicissima. Non esiste una chiesa come una cosa che sta lì. Gli edifici, d'accordo, ma anche quelli non sono una cosa che sta lì, perché sono vissuti. Se non sono vissuti, sono reperti archeologici. La chiesa non è neanche una sorta di apparato istituzionale un po' automatico, ecco, nell'organizzazione della società, che so io, come l'ufficio anagrafe, no? Cioè una struttura della società in cui viviamo che è dovuta ai cittadini ed è disponibile ai cittadini. Queste strutture che noi pensiamo comunque ci siano sempre state e ci debbano essere, che sono fuori discussione. Non è che si può pensare che non ci siano. In realtà, per quanto a noi credenti questo discorso possa anche dispiacerci, la Chiesa possiamo e dobbiamo pensarla anche come se non ci fosse. A Mantova un giorno potrebbe, ahimè, speriamo non avvenga mai, darsi che la Chiesa non esiste, anche se restano in piedi tutte le sue chiese. Cioè la Chiesa esiste solo in forza della fede dei credenti. Se improvvisamente i credenti cessassero di essere tali, la Chiesa scomparirebbe nel nulla. Non solo, ma bisogna notare che la fede dei credenti è una libera scelta personale, una personale libera scelta di ogni singola persona, a cui nessuno può sostituirsi, e ciascuno resta libero di abbracciare la fede e resta libero, ahimè, anche di una scelta drammatica, quella di abbandonarla. Quindi la Chiesa esiste perché c'è un insieme di persone che vogliono che esista. Il giorno in cui cessasse questa volontà di un gruppo di persone, la Chiesa non esisterebbe più. Bene, dicevo che questa è un'osservazione semplice, ma tanto semplice da essere addirittura banale, se vogliamo, ma che non è inutile rammemorare e tenere presente continuamente. Ricordo che quando ero parroco mi capitava a volte di dire alle persone che dicevano: ma sai, io vengo in chiesa ogni tanto, così, e io dicevo: ma quando vieni sei sicuro di trovarci qualcuno? Di trovarci la messa? Di trovare le panche senza la polvere, perché qualcuno le ha spolverate? Cioè, la Chiesa non è un dato che io posso essere sicuro di trovare lì, a mia disposizione. In realtà la costruisco io. E ogni credente è tale che egli con la sua fede dà consistenza e vita alla Chiesa e alla sua stessa esistenza. Quindi questa è un'osservazione di base, semplicissima, dicevo appunto addirittura banale, che però merita di essere continuamente ricordata. E a questo si deve aggiungere anche un'altra osservazione, che la Chiesa non esiste per se stessa, quasi che tutta la storia del mondo dovesse convergere in essa. Tutta la storia del mondo, lo crediamo nella fede, converge nel regno di Dio. Ma la Chiesa, e questo il Concilio Vaticano II ce lo insegna, rispetto al Regno di Dio, che è il grande destino del mondo, è uno strumento. Quindi lo scopo della Chiesa non è se stessa. La missione della Chiesa non consiste nell'alimentare se stessa, ma nel rendere al mondo un servizio. Il servizio del Vangelo con tutti gli annessi e connessi. In modo tale che il cammino del mondo verso il regno di Dio possa svolgersi nella migliore consapevolezza, nella massima positività possibile, sia da parte dei credenti sia da parte di coloro che non lo sono, ma che sono capaci di vivere valori che portano al regno di Dio. Lumen Gentium, la Costituzione del Concilio sulla Chiesa, dirà che la Chiesa è come un sacramento, cioè un segno e uno strumento. E questo è anche un'osservazione da non dimenticare, in modo tale che possiamo sempre tenere presente che il nostro costituire la Chiesa, metterla in esistenza col fatto che io decido di essere credente, significa non un servizio alla Chiesa, ma in ultima istanza un servizio a tutti gli uomini, un servizio al mondo, alla storia, alla società civile, al cammino dell'umanità. E dicendo Chiesa, ovviamente, se non fosse che il tema ci obbliga a farlo, sarebbe anche inutile osservarlo, non intendo, come l'intendono ahimè ancora molto spesso i giornali, il Vaticano o il Papa o la Curia Romana o la CEI. Dicendo Chiesa intendo la Chiesa vera, viva, concreta, ecco questa, è qui, ora. E che come qui in mille altre occasioni del mondo si manifesta. Non parliamo quindi di Chiesa nel senso di alcuni membri della Chiesa, ma del corpo cristiano che costituisce, nonostante i drammi anche delle sue divisioni e dei problemi dell'unità, costituisce una realtà fondamentalmente unitaria, perché costituito dalla fede di tanti credenti in Gesù, morto per la salvezza del mondo, risorto per la salvezza del mondo e che attende il mondo alla sua conclusione per il compimento del regno di Dio. Ecco che il documento del Concilio sulla Chiesa, al numero 32, dice: non c'è quindi che un popolo di Dio scelto da Lui, un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. Comune è la dignità dei membri per la loro rigenerazione in Cristo. Comune la grazia di adozione filiale, comune la vocazione. E dire comune la vocazione significa dire comune la responsabilità, comune la missione. Il documento poi dello stesso Concilio sui laici precisa: i laici hanno la loro parte attiva nella vita e nell'azione della Chiesa. Senza di essa, lo stesso apostolato dei pastori non può per lo più ottenere il suo pieno effetto. E poi lo stesso documento, al numero 2, ha una breve proposizione, un breve asserto, estremamente felice per aiutarci a comprendere il quadro della vitalità della Chiesa. Dice così: c'è nella Chiesa diversità di ministero, cioè non tutti fanno le stesse cose, ecco, nella Chiesa c'è chi fa una cosa, chi fa l'altra, c'è diversità di ministero, ma unità di missione. Quindi non c'è uno che è responsabile della missione della Chiesa, uno che non è responsabile della missione della Chiesa. Le forme di esercitare questa responsabilità cambiano, ma non la responsabilità fondamentale, perché appunto c'è un solo popolo di Dio, comune è la dignità dei membri per la loro rigenerazione e unica è la missione. I padri conciliari del Vaticano II sono stati consapevoli che, dicendo queste cose, affermavano una visione della Chiesa che non è abituale nella coscienza dei fedeli e neanche dei pastori. Perché veniamo da una storia che in realtà ha determinato cammini non del tutto conformi a questa idea di fondo. Per questo i padri conciliari, quasi in tono di esortazione, rivolto a loro stessi, vescovi, scrivono: i sacri pastori, Lumen Gentium 30, sanno di non essere stati istituiti da Cristo per assumersi da soli tutto il peso della missione salvifica della Chiesa verso il mondo, ma che il loro eccelso ufficio consiste nel comprendere la loro missione di pastori nei confronti dei fedeli e nel riconoscere i ministeri e i carismi propri a questi, in maniera tale che tutti concordemente cooperino nella loro misura al bene comune. Allora, ecco, per vivere queste indicazioni, queste visioni della Chiesa che il Concilio ci ha consegnato, e dobbiamo continuamente nella vita della Chiesa affrontare un problema che sta su due versanti, da parte dei pastori, e qui oltre al vescovo siamo di sicuro un certo numero di preti, e ritrovare il senso della missione comune che sta al fondo della distinzione dei ministeri. Cioè, prima che avere io prete un compito diverso da te laico, da te religioso, eccetera, c'è un compito comune. E il nostro la diversità del compito spunta fuori come i rami da un unico tronco dalla missione comune. E da parte dei fedeli superare l'idea di essere i destinatari della missione dei pastori. Lo sono anche, certo, siamo al servizio dei fedeli, ma il nostro servizio ai fedeli è parziale, arriva fino a un certo punto. Il nostro servizio ai fedeli perché tutti insieme, pastori e fedeli, facciamo il servizio della Chiesa verso il mondo, che è lo scopo per cui la Chiesa esiste, come dicevamo. Osservavo che i padri conciliari sono consapevoli di proporre una visione, un impegno di Chiesa che non è tranquillamente, non era al tempo del Concilio, ma abbiamo ancora bisogno di maturare l'insegnamento del Concilio, che non era abituale. E l'idea che i fedeli sono i destinatari della missione dei pastori, questa è stata molto molto radicata, molto diffusa, ha avuto vita molto molto lunga. E allora conviene fare uno sguardo su come le cose lungo la storia si sono modificate, si sono evolute. La comunità cristiana dell'inizio certamente era una comunità assolutamente attiva, però lungo i secoli si è verificata una sorta di progressiva riduzione al vertice di ogni responsabilità, sia per la conduzione della comunità al suo interno, sia per la sua missione verso il mondo. Basta pensare, mi viene in mente ora un piccolo particolare del codice del diritto canonico dell'inizio Novecento, del 17, in cui si dice che l'attività missionaria è riservata al sommo pontefice. Neppure le chiese locali potevano mandare missionari nei paesi non cristiani, per dire un piccolo particolare. Da che cosa è stato determinato questo fenomeno? Ma direi, mi sembra che nei primi secoli, da un fatto molto semplice, cioè il rapido allargamento numerico della Chiesa, che è cresciuta vertiginosamente, fino ad arrivare molto rapidamente a totalizzare la popolazione delle città, soprattutto nelle città, questo ha portato con sé ovviamente anche, era inevitabile, un abbassamento del livello generale dell'adesione alla fede cristiana. E quindi un'assunzione di responsabilità più forte da parte dei pastori della Chiesa di fronte ad un popolo cristiano che molte volte appunto era continuamente da evangelizzare ex novo e a cui in realtà la responsabilità della missione della Chiesa sembrava difficilmente attribuibile. Questo fenomeno si riproduce anche all'interno del clero, con la crescita del protagonismo dei vescovi nei confronti dei diaconi e dei preti, più o meno per la stessa ragione. E poi anche addirittura all'interno del corpo episcopale, con l'assunzione di responsabilità da parte del Papa molto forte, molto concentrata, è una diminuzione della responsabilità dei vescovi, fino al rischio che la loro figura diventasse quella più o meno dei prefetti del Papa. Su questa situazione che si è creata lungo i tempi è avvenuto poi il dramma della riforma protestante, con lo smantellamento da parte dei riformatori di gran parte della struttura ecclesiastica e del suo assetto gerarchico, fino all'abolizione dell'episcopato. Tutto questo in nome, questo è un dato interessante, in nome di un valore essenziale della fede cristiana, di quello che noi oggi tranquillamente tutti chiamiamo e ne parliamo serenamente il sacerdozio comune dei fedeli. Ma poiché fu il protestantesimo a inalberare la bandiera del sacerdozio comune, come accade sempre in azione e reazione, da parte dell'ambiente cattolico, della sensibilità cattolica, ecco, la figura del sacerdozio comune è stata vista con una certa diffidenza. Si aggiunga pure in età moderna l'insieme del difficilissimo, travagliato rapporto con la società civile, con la nascita della modernità, dello Stato laico, della secolarizzazione delle strutture civili, che ancora oggi è fenomeno presente a costituire problemi per la sensibilità ecclesiale dei cattolici, fino a movimenti che qua e là ancora si fanno sentire in una specie di serrate le file dei cattolici intorno alla gerarchia in difesa della Chiesa, un movimento che in realtà non favorisce l'espandersi della responsabilità comune e quindi anche del dialogo interno alla Chiesa, della crescita di una libera opinione pubblica nella Chiesa che la renda, da questo punto di vista, del tema che ci interessa, più vivace, perché esattamente più attivamente e responsabilmente partecipata da tutti quanti i fedeli. Sullo sfondo di queste vicende stava anche una teologia, non è che voglio esonerare i teologi dalla loro responsabilità, naturalmente, è una teologia preoccupata di fronte alla divisione confessionale e di fronte al prevaricare dei poteri laici della società civile, di affermare e sostenere il carattere divino e universale dell'autorità della Chiesa, concentrata ovviamente nella persona di coloro che dell'autorità sono effettivamente i soggetti portanti, cioè il Papa e i Vescovi. Se confrontiamo questo sviluppo con l'origine, ed è un confronto che è, direi, sostanziale alla fede cristiana, perché non perché l'origine come origine sia migliore di ciò che segue, ma perché dell'origine abbiamo la parola ispirata di Dio, che la testimonia, la testimonianza degli apostoli negli scritti del Nuovo Testamento. Allora, all'origine la vita di partecipazione attiva nella Chiesa era la ovvietà. Ci è bene attestata dai testi del Nuovo Testamento e anche dai documenti del cristianesimo antico. Ovviamente non è qui il caso di portare elenchi o citazioni di questa facile documentazione, ma semplicemente vorrei ricordare il capitolo 15 degli Atti degli Apostoli, quello che la tradizione ha usato chiamare il Concilio di Gerusalemme. Al cosiddetto Concilio di Gerusalemme, cioè l'assemblea che è stata voluta dagli Apostoli a Gerusalemme, ecco, non era il concilio con i Vescovi con la mitra in capo, naturalmente. E San Luca nel Libro degli Atti ce ne parla così. Paolo è da Antiochia, dove il problema delle modalità di integrazione dei pagani dentro la comunità cristiana, su questo erano nati dei problemi, e allora i cristiani di Antiochia mandano Paolo e Barnaba a Gerusalemme dagli apostoli e dagli anziani. Essi ancora il testo degli Atti, vengono ricevuti dalla Chiesa, dagli apostoli e dagli anziani. Nella riunione poi si alzarono alcuni della setta dei farisei che erano diventati credenti, quindi fedeli comuni, per sostenere la loro tesi. Quindi si riunirono gli apostoli e gli anziani per esaminare questo problema. Poi tutti stettero ad ascoltare Barnaba e Paolo. Infine, gli apostoli, gli anziani e tutta la Chiesa decisero di eleggere alcuni di loro e di inviarli ad Antiochia, insieme a Paolo e Barnaba, portando ai fedeli di Antiochia la decisione presa, come vedete, sinodalmente, per usare un termine tradizionale nel linguaggio cristiano. Cioè attraverso questo confronto, questo dibattito, questa discussione, che non era stata per niente tranquilla e pacifica, perché le posizioni si contrapponevano, e alla fine, con la partecipazione degli apostoli, degli anziani e della Chiesa, ecco, si arriva a prendere l'orientamento che sarà comune. Ma se vogliamo, perché non possiamo ovviamente attardarci a portare vari esempi, ma se vogliamo portare una testimonianza che è più tarda di 3 secoli, che però in qualche maniera abbraccia tutto il primo periodo, troviamo un testo di Eusebio da Cesarea, che era il teologo di corte dell'imperatore Costantino, che scrive una storia della Chiesa, dei primi secoli, ed egli testimonia dell'attività dei laici, citando alcuni cristiani che, cito da lui, lasciato il loro paese, partivano per compiere la missione evangelica. E continua questo testimone, e dopo aver creato delle nuove comunità cristiane, le affidavano a dei pastori. Quindi i missionari erano i laici, e poi, una volta che la comunità si costituisce, il pastore ne assume la responsabilità. Appare così che era attività di laici quella parte della missione che è fondamentale, cioè la diffusione del Vangelo, non una parte secondaria o additiva. Era il frutto questo della spontanea consapevolezza della fede dei cristiani di essere membra vive e attive del corpo di Cristo e non semplicemente i fruitori della sua vitalità. Del resto, certamente, non si spiegherebbe anche sul piano semplicemente dell'esperienza storica una diffusione così rapida del cristianesimo se dovessimo pensare che solo gli apostoli e i loro collaboratori ufficiali avessero compiuto la missione. Ebbene, è a questa grande tradizione che il Concilio Vaticano II vuole riportarci. È interessante che il Concilio, anche per dei motivi di strategie conciliari e di difficoltà nell'affrontare i vari problemi, si è trovato a partire dalla discussione sulla liturgia, che di per sé non sarebbe stato il primo tema da affrontare. Ma questa, la casualità, il caso che ha portato, a causa delle difficoltà sullo svolgimento dei lavori che si sono immediatamente manifestati, questa situazione è stata particolarmente fortunata. Se volete una malignità, spero che me la perdoniate, è perché, perché molti vescovi bene avveduti si rendevano ben conto che se si partiva dalla liturgia si sfondava su tutto il problema della Chiesa. Mentre probabilmente i vescovi più tradizionalisti non si rendevano conto di questo e dicevano, la liturgia tanto è una cosa di riti, non avrà molta importanza. Ebbene, il Vaticano II è partito dalla promozione della partecipazione attiva dei fedeli nella liturgia. E quindi anche la promozione dell'adozione delle lingue parlate è stata uno strumento per promuovere quello che è il cuore della riforma liturgica del Concilio, cioè che la comunità celebra la liturgia, con ruoli diversi, ma la comunità è il soggetto della liturgia, la Chiesa nella totalità delle sue componenti. E, nel contempo, oltre all'impegno in ordine alla liturgia, il Concilio ha sviluppato una sua riflessione che veniva dalla grande tradizione, non faceva che recuperare elementi che sempre sono rimasti vivi, ma più o meno centrali nella riflessione della Chiesa, ha sviluppato il suo pensiero sul dono della comunione. Cos'è che fa la Chiesa? Qual è la vera sostanza della Chiesa? La vera sostanza della Chiesa è che Dio ci chiama a vivere in comunione. E la comunione è il suo dono, il suo grande dono. Se nella società, nelle altre società e soprattutto nella società civile, la forza che ne tiene uniti i membri è l'autorità, a Mantova avete avuto i Gonzaga che hanno creato uno Stato, ed erano autorità anche, che non facevano mica tanti complimenti, ecco, verso i loro sudditi, non cittadini, no? Sudditi, no? E se nella società la forza che ne tiene uniti i membri è l'autorità, nella Chiesa è lo Spirito Santo che suscita la fede nei membri della Chiesa. E anzi, suscitando la fede, crea la Chiesa. E per la fede ciascuno è parte responsabile di tutta la vitalità della Chiesa, perché la fede è un dono di comunione, cioè non è un dono dato al singolo per lui, ma è un dono di comunione. La Chiesa è segno e strumento, dice la Lumen Gentium al numero 2, della comunione con Dio e dell'unità del genere umano, dono di comunione. Allora l'autorità non è la sorgente della fede, ma solo uno strumento perché essa viva nella fedeltà alla rivelazione di Dio. Se la fede finisse meno, l'autorità non serve più a niente. Per cui, anche se paradossalmente l'apparato ecclesiastico restasse in piedi, ma non ci fosse la fede dei credenti, la Chiesa ovviamente perderebbe il suo senso. Per la Lumen Gentium, il documento del Concilio sulla Chiesa, il popolo di Dio è quindi qualificato con un aggettivo molto impegnativo. Il Concilio parla di popolo messianico, cioè la missione del Messia, Gesù, oggi è continuata nel mondo dal popolo cristiano. Dal popolo cristiano, popolo messianico, da cui l'esortazione al numero 33, poi, che vi leggo, i pastori da parte loro riconoscano e promuovano la dignità e la responsabilità dei laici nella Chiesa, si servano volentieri del loro prudente consiglio, con fiducia affidino loro degli uffici in servizio della Chiesa e lascino loro libertà e margine di azione. Anzi, li incoraggino perché intraprendano delle opere anche di propria iniziativa. Quindi il fedele non è semplicemente un mandato dal vescovo nella missione. Il fedele è responsabile della missione perché è un credente battezzato. E quindi anche di propria iniziativa si rende, anche in maniera particolarmente strutturata, se lo vuole, assieme ad altri fedeli, parte della missione della Chiesa. Bene, direi che per approfondire questo quadro vorrei utilizzare proprio quella figura del sacerdozio a cui già abbiamo accennato, il sacerdozio comune. Molte volte mi capita di avere affidato un tema come questo, per esempio, i laici nella Chiesa. E può risultare un po' stupefacente, ma mi pare che sia utile farlo. Io dico, bene, per parlare dei laici, parliamo di sacerdozio. Perché il sacerdozio cristiano ingloba anche la vocazione dei laici. Parliamo di sacerdozio cristiano. Infatti, nel battesimo e nella cresima, il cristiano riceve una vera e propria consacrazione. Noi parliamo di sacerdoti consacrati attraverso il sacramento dell'ordine, parliamo di religiosi e altri fedeli che vivono la vita consacrata, ma vita consacrata è semplicemente la vita cristiana. Nel battesimo e nella cresima riceviamo un'unzione. Il Messia è l'unto. Cristo è la traduzione in termini greci della parola ebraica Mashiach, Messia, il consacrato. L'unzione rende il cristiano un unto del Signore, un Cristo, portatore della stessa missione di Gesù. Dio Onnipotente, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, ti consacra con il crisma di salvezza, perché inserito in Cristo, sacerdote, re e profeta, tu sia sempre membro del suo corpo per la vita eterna. Questa parola ha segnato la nostra vita, al suo inizio. E la nostra vita cristiana, per chi fosse battezzato da adulto, all'inizio del suo vivere da cristiano. Quindi siamo unti con il crisma di salvezza, consacrati sacerdoti, re e profeti. Bene, non do qui spiegazioni dettagliate perché scelgo la categoria di sacerdote piuttosto che delle altre due, ma ci sono ragioni molto chiare. In realtà la categoria di sacerdote congloba le altre. Ebbene, chi è il sacerdote? Il sacerdote nelle grandi tradizioni religiose, Israele compreso, è un uomo che ha un particolare rapporto con Dio, in modo tale da poter fare la mediazione fra Dio e l'uomo. Nel mondo antico, sia quello pagano che quello ebraico, è una funzione specifica di alcuni dentro la società. Per Israele, i membri della tribù di Levi, quindi discendenti, quindi si è sacerdoti per discendenza di sangue. No. Questi sacerdoti hanno un potere esclusivo, di cui gli altri sono assolutamente privi, per cui gli altri non hanno possibilità di avere un rapporto di comunione col divino se non passando attraverso i sacerdoti. Bene, questa è la figura del sacerdote del mondo antico. Ebbene, il Nuovo Testamento, con stupore, è uno stupore che dobbiamo rinnovare, definisce Gesù, che non era un sacerdote, perché era della tribù di Giuda, discendente di Davide, non era della tribù di Levi. Quindi Gesù non era un sacerdote. Ebbene, il Nuovo Testamento dice che egli è l'unico sacerdote. Non è una svolta da poco, Rendiamoci conto. Una svolta radicale nell'idea di sacerdozio. E non possiamo ragionare del sacerdozio in termini cristiani se non a partire da questa svolta. Una svolta che il Nuovo Testamento ha sentito in maniera così decisiva per cui non attribuisce neppure agli apostoli né ai loro collaboratori mai il termine di sacerdoti. Non troverete mai nel Nuovo Testamento che gli apostoli siano detti sacerdoti. Tanta è la forza con cui si vuole ribadire che il sacerdozio è tutto concentrato nella persona di Gesù. Perché? Perché Gesù compie nella realtà della vita, non nei riti, non nelle liturgie del Tempio, che Gesù non ha mai celebrato, non ne aveva il diritto, non poteva farlo. Per la società di Israele Gesù, oggi diremmo, era un laico. No. Ma ciò che i sacerdoti nel Tempio realizzavano nel simbolo liturgico, cioè la comunione fra Dio e l'uomo, Questo Gesù lo ha realizzato nella realtà della sua vita, nella sua persona, divina e umana. Quindi già per questo la mediazione fra Dio e l'uomo più perfetta che si potesse pensare, ma tutto questo trasferito nella realtà umana della sua vicenda storica, della donazione totale della sua vita, in obbedienza al Padre, alla sua missione per il bene degli uomini, senza risparmio, in un amore totale, che lo ha portato fino al sacrificio supremo in croce della propria esistenza, offerta al Padre per il bene e la salvezza degli uomini. Per cui il Vangelo di Giovanni ci fa osservare al capitolo 2 che il corpo di Cristo è l'unico vero tempio. Ricordate l'episodio? Gesù dice: distruggete pure questo tempio, io in 3 giorni lo ricostruisco, e l'Evangelista nota parlava del suo corpo. Sarà un motivo di accusa al momento del processo. Ha detto che avrebbe distrutto il Tempio. L'accusa è in parte falsa, ma in parte vera. Cioè Gesù ha detto che il Tempio può anche non esserci. Tanto c'è Lui. C'è la sua vita donata. Ciò che nel Tempio si compie nel rito, nella sua persona, è la realtà di ogni giorno, fino al sacrificio supremo sulla croce. Per cui nel suo corpo immolato in croce, egli compie l'obbedienza perfetta dell'uomo a Dio, quella che Adamo aveva rifiutato al Creatore. La lettera agli Ebrei, al capitolo 10, lo illustra molto bene, così Paolo nell'inno cristologico della lettera ai Filippesi, al capitolo 2. Da questa suo sacerdozio, vissuto in una forma nuova, cioè non più rituale, ma, chiamiamola così, esistenziale, nell'esistenza, nei fatti dell'esistenza, tutti coloro che per la fede vivono in Lui e di Lui, derivano il carattere sacerdotale della propria esistenza. Allora io come cristiano, come credente, come battezzato, come consacrato in Cristo, io partecipo della stessa sua sorte, della stessa sua vita, della stessa consistenza che Gesù realizza in sé del rapporto fra l'uomo e Dio. San Pietro nella prima lettera, al capitolo 2, dice: voi sì, cristiani, siete le pietre viventi, riprende l'immagine, la metafora del Tempio, voi siete le pietre viventi, poggiate solidamente sul fondamento, che è la pietra angolare Gesù, per costruire l'edificio dello Spirito, l'edificio dello Spirito Santo. Paolo dirà: voi siete il Tempio dello Spirito Santo, nel quale si offrono a Dio i sacrifici graditi a Dio, cioè i veri sacrifici, non quelli cerimoniali, ma quelli dell'esistenza. E San Paolo nella lettera ai Romani dirà: offrite i vostri corpi a Dio, questo è il vostro culto ragionevole, il vostro culto logico. La parola greca è il culto logico, logiche latreia, il culto logico, cioè il culto ragionevole che veramente ha senso, che veramente ha significato. E quando voi offrite i vostri corpi a Dio, cioè offrite ciò che fate, con le mani, con i piedi, con gli occhi, con la parola, con il corpo, cioè la vostra concreta esistenza. La distinzione quindi fra sacerdoti e laici, che ha le sue ovvie ragioni, è il proprio fondamento in un sacramento particolare che consacra i sacerdoti dedicati al ministero pastorale, ma questa distinzione non taglia in due il corpo della Chiesa, perché la base resta quella comune. Quindi, a partire dalla base comune, si diramano due forme di sacerdozio. Tutto si appoggia sul sacerdozio comune. Fra l'altro, un piccolo suggerimento: non cadiamo nel facile equivoco e parliamo di sacerdozio comune per parlare di sacerdozio dei laici, che non sarebbe più comune. Il sacerdozio comune è comune, no? Poi si distingue nel sacerdozio dei ministri ordinati e nel sacerdozio degli altri fedeli. E qual è il compito fondamentale di questo sacerdozio? Qual è la missione che ne deriva? Perché il sacerdote ha una missione, no? Quella di mettere in rapporto il mondo a Dio, gli uomini a Dio. Bene, la missione è quella unica missione che il Concilio ci indicava nel decreto sui laici, al numero 2, Apostolicam Actuositatem. C'è una differenza di funzioni, di ministero, ma c'è l'unitas missionis, l'unica missione. L'unica missione, prima del suo diramarsi in molte forme diverse nella Chiesa, consiste in questo ministero fondamentale e comune a pastori e fedeli laici, a tutti i tipi di fedeli, che è il compito fondamentale della comunicazione della fede. Questo riguarda tutti, vescovi, preti, laici, frati, suore, anche i monaci e le monache di clausura. Faccio questa ultima osservazione perché Giovanni Paolo II, nella Redemptoris Missio, riprendendo Ad Gentes Quaranta, il documento del Concilio, invita i monaci e le monache alla missione. Dice, perché non fondate monasteri nei paesi non cristiani per portare lì il vostro compito di missionari, testimoni della vita contemplativa? Ebbene, questo è il primo esercizio del sacerdozio cristiano, fondamentale e comune a tutti, che non ha bisogno di investiture né di deleghe istituzionali. Ogni volta che io parlo della mia fede a una persona, ecco, io realizzo questo sacerdozio, sono il mediatore fra Dio e quella persona, perché porto dentro di me un dono, una ricchezza che non è mia, ma è di Dio. Quella ricchezza di Dio che ho ricevuto nella fede io la comunico, quindi faccio opera sacerdotale. Mediare fra Dio e l'uomo parlando della propria fede, prolungando da persona a persona, da generazione a generazione, da una regione all'altra del mondo, che cosa? La memoria di fede di Gesù. La memoria di fede di Gesù, che il mondo non deve perdere, che non è solo una memoria storica, ma è una memoria di fede in Gesù. Quindi è il ricordo storico di Gesù, egli è esistito, ha fatto questo, ha detto questo, eccetera, eccetera, ed è colui a cui io consegno la mia vita, come il valore più grande della mia vita. Questa è la memoria di Gesù, della fede di Gesù e della fede in Gesù. Ecco. E comunicare questo è la missione fondamentale della Chiesa. Il giorno in cui la Chiesa smettesse di far questo, finisce nell'arco di una generazione. Ora, questo è compito di tutti i fedeli. L'attitudine alla comunicazione della fede non dipende da carismi specifici, né richiede competenze particolari. Una cosa è fare il catechista, questo chiede delle competenze. A comunicare la fede, no, mia nonna era analfabeta, ma era capace di comunicare la fede. E quindi questa comunicazione della fede è, direi, un dato di fondamentale importanza per la Chiesa che da noi sembra quasi non avere particolare rilevanza per un motivo molto semplice, perché nei paesi di antica tradizione cristiana da un millennio e mezzo questo compito fondamentale senza del quale la Chiesa non esisterebbe non è stato compiuto dai preti e dai vescovi, ma dai babbi e dalle mamme, dai papà e dalle mamme, nel seno delle famiglie. Quindi non solo questo in teoria, teologizzando, appare il compito fondamentale di tutto il popolo cristiano, ma anche nell'esperienza di fatto, che proprio per essere così comune sembra non avere rilevanza. E invece ha la prima rilevanza, fondamentale. I genitori cristiani ne hanno ricevuto nel sacramento del matrimonio, fra l'altro, un carisma specifico nei confronti dei figli. Ma ogni cristiano ne ha ricevuto il carisma fondamentale nel battesimo, quando è stato consacrato sacerdote, re e profeta, profeta. Ora, questo è un punto su cui credo che oggi merita portare con molta forza l'attenzione, perché oggi quest'opera della comunicazione della fede non può più essere pensata come affidata esclusivamente ai genitori consacrati dal matrimonio. Scusate la brutalità dei dati, ma ormai in Italia sui matrimoni che si celebrano, e sono la minoranza rispetto alle convivenze che si iniziano, dei matrimoni che si celebrano solo il 50% si celebrano sacramentalmente nella Chiesa Cattolica. Quindi non possiamo pensare che oggi questo compito vitale per la Chiesa sia il compito solo dei genitori sposati con il sacramento. Questo è il compito che deve ritornare a essere preoccupazione vitale di ogni fedele cristiano. E nel 2008 in Italia, come dicevo, solo il 50% dei matrimoni è stato celebrato nella Chiesa Cattolica e solo il 71% dei bambini nati è stato battezzato. E 71%, che è una grande percentuale, ma molto bassa rispetto alle abitudini italiane, un calo di 18 punti in 10 anni. Quindi si aggiunga il fenomeno di battezzati che abbandonano la fede, e quello sempre più impressionante e imponente degli immigrati che arrivano, o senza nessuna religione o con altre religioni. Ebbene, la Chiesa ha il debito verso ogni uomo di proporgli la fede in Gesù. E questo è il sacerdozio comune, questo è il compito del cristiano. Questo debito non può essere pensato oggi come automaticamente svolto dalla famiglia cristiana in maniera adeguata rispetto alla composizione della società in cui oggi viviamo, ma pastori e fedeli laici, e i religiosi ovviamente tra i fedeli non pastori in prima fila, hanno tutti indistintamente lo stesso dovere di offrire questo dono che hanno ricevuto ad ogni uomo e donna che incontrano. Ma questo non per la preoccupazione che a volte si affaccia nella sensibilità dell'ambiente cattolico di difesa della Chiesa, di salvaguardare una posizione importante della Chiesa nella società, no? E quindi se diminuiamo di numero siamo meno rilevanti, allora bisogna, no? Questa sarebbe una interpretazione volgare di proselitismo indegno del Vangelo. Il Vangelo è un debito verso ogni uomo, perché la ricchezza più grande che Dio mi ha dato, e io ne sono debitore, verso ogni uomo. Quindi per l'amore verso ogni creatura umana il Vangelo va comunicato. E paradossalmente oggi è compito ancora oggi affidato più ai laici che ai pastori. Per il dato di fatto, perché? Perché i laici vivono in rapporto con uomini non credenti in realtà di più di quanto lo possa fare un pastore di chiesa che è molto impegnato all'interno della comunità cristiana per i problemi interni alla comunità cristiana. Ebbene, a questo punto, con questo punto centrale, ci prendiamo una pausa, come previsto dal programma, per poi in un intervento più breve, toccare alcuni temi un po' più di dettaglio.